Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera partiamo con il terzo appuntamento mensile con la rubrica Onda d'Arte a cura di Martina Ozzino. Ciao Martina.
Ciao Silvia, buonasera a tutti.
Per la puntata di oggi abbiamo pensato di prendere spunto da una notizia della settimana scorsa che riguarda una nota che la direttrice del Museo Louvre di Parigi ha inviato alla ministra della cultura francese per poi affrontare un falso mito della storia dell'arte, rispondendo ad alcune domande che spesso abbiamo sentito pronunciare. Ma perché la Gioconda, ritratto di Leonardo da Vinci, si trova al Louvre di Parigi, in Francia? Quando ce l'hanno rubata? È stato Napoleone Bonaparte? E prima di partire con la nostra puntata vi faccio ascoltare un brano musicale. Sono i Sufjan Stevens in Mystery of Love.
I built your walls around me.
Ed eccoci qua. Come anticipato da Silvia poco fa, la settimana scorsa la direttrice del Louvre di Parigi ha inviato una nota indirizzata alla ministra della cultura francese, in cui segnalava come il museo ha bisogno di grandi interventi di ristrutturazione, ma anche di ripensamento. Infatti si legge in questa nota che alcune sale non sarebbero più impermeabili, e in aggiunta le preoccupazioni riguardo le variazioni di temperatura mettono a repentaglio la conservazione delle opere stesse. Quindi sarebbero a rischio sia il palazzo, ma anche i capolavori in esso conservati. Questo è effettivamente preoccupante. C'è anche un problema che però riguarda la modalità di fruizione del museo, ovvero la difficoltà fisica e, possiamo dirlo, talvolta estenuante anche mentalmente, nel visitare un complesso così grande e ricco di opere. Infatti mi pare ci siano 35.000 oggetti e opere d'arte all'interno dell'esposizione permanente, per non parlare poi di tutti gli oggetti conservati nei depositi e negli archivi del Louvre. Quindi sempre all'interno di questa nota, la direttrice del Louvre scrive che accedere alle opere richiede tempo e non è sempre facile, vista appunto la gigantesca quantità di visitatori che ogni giorno visitano il museo. Anche qui siamo sui circa 30.000 visitatori al giorno, quindi un numero effettivamente consistente. Il visitatore non ha spazio né per prendersi una pausa e non ci sono neanche abbastanza punti per l'approvvigionamento alimentare, e le strutture igienico-sanitarie sono insufficienti. Oltretutto la segnaletica deve essere completamente ridisegnata. Ecco, noi che stiamo imparando a conoscere questo aspetto del mondo dell'arte, possiamo commentare che perfino il Louvre, il museo più grande al mondo in termini di superficie, infatti sono circa 73.000 metri quadrati, è un'istituzione fondata nel 1793, ha bisogno di una grande rivisitazione per potersi adeguare agli standard di accessibilità, di fruizione, che inevitabilmente si sono evoluti rispetto al XVIII secolo. Inoltre un'altra notizia sempre inerente a questo argomento, freschissima perché è di ieri, riguarda la conferenza stampa che il presidente Macron, il presidente della Repubblica Francese, ha indetto ieri direttamente all'interno della sala dove è conservata la Gioconda di Leonardo da Vinci, perché hanno deciso effettivamente di rivisitare il museo con dei lavori di ristrutturazione, come appunto denunciava la direttrice del Louvre stesso, realizzando una sala per accogliere l'opera di Leonardo da Vinci, la Gioconda, con un ingresso a parte e un biglietto apposito. Questi lavori dovrebbero concludersi nel giro di 6 anni, quindi nel 2031, però sono appunto volti e specifici per la fruizione di quest'opera, che è principalmente l'oggetto del desiderio di tutti i visitatori che si recano appunto a Parigi, in questo museo in particolare. Ma per rispondere a tutte quelle domande a cui Silvia ha dato voce, a tutti quei pensieri che sicuramente ogni tanto anche noi abbiamo provato a porci come domande, dobbiamo iniziare col dire che la Francia è entrata in possesso del quadro della Monna Lisa in maniera del tutto regolare, intorno al 1518-1519 probabilmente, e questo lo diciamo così non ci inimichiamo nessun francese che magari è all'ascolto. E per approfondire, come sempre ormai di consueto facciamo in questa rubrica, dobbiamo procedere per gradi. Quindi ci troviamo a Firenze nel 1400 circa, la città toscana che è il cuore del Rinascimento, cioè quel lungo periodo di fioritura della cultura e delle arti nato proprio in Italia e che si è poi diffuso in tutta Europa. Tra i nomi più illustri del tempo c'è il nostro protagonista, Leonardo da Vinci, una delle menti più grandi ed eclettiche della storia dell'umanità, definito pittore, scultore, anatomista, inventore, urbanista, ma come lui amava definirsi soprattutto naturalista, perché è amante della natura. Infatti lui per le sue opere, le sue creazioni, prende proprio spunto dalla natura, è da lì che osserva come le cose effettivamente funzionano e si evolvono, per poi appunto sviluppare tutti i suoi progetti che sono diventati famosi non solo al tempo stesso di Leonardo, ma poi nei secoli successivi, e che abbiamo imparato a conoscere e poi anche a sviluppare, perché è da lì che molti spunti sono partiti. Allora, lui dipinge anche opere su commissione e infatti, stando al racconto di Giorgio Vasari, storico dell'arte e biografo di artisti del 300 e del 500, è l'autore del gigantesco libro intitolato Le Vite, proprio perché appunto racconta tutte le biografie degli artisti di quei secoli. Nel 1503 Leonardo riceve una commissione per un quadro da un mercante di seta fiorentino, il quale rifornisce di seta la corte dei Medici a Firenze, quindi molto importante, ma è anche cliente di Piero, il padre di Leonardo da Vinci, che di lavoro fa il notaio. Questo mercante era Francesco del Giocondo. E sapete che cosa chiede di ritrarre Francesco del Giocondo a Leonardo? Bravissimi, esattamente, sua moglie Elisa, che di cognome fa Gherardini. Ecco dunque che abbiamo già compreso i due nomi con cui viene chiamata la donna ritratta nel quadro: Gioconda perché è moglie di Francesco del Giocondo e, avendolo sposato, ne prende il cognome, e Monna Lisa, ovvero signora Lisa, perché si chiamava Lisa, come abbiamo già detto. Così Leonardo da Vinci inizia il quadro, ma non lavora solamente a quello, anzi nel frattempo fa tutt'altro. Difatti impiega 4 anni per arrivare a un'opera che si può definire tale. Non è del tutto compiuta, perché lui non è mai soddisfatto, non è mai contento, e la perfeziona per altri ulteriori 6 anni, fino al 1516, quando riceve la proposta da parte del re di Francia Francesco I di raggiungerlo alla sua corte. Questo ci fa capire quanto doveva essersi espansa la fama del nostro Leonardo, tanto che il re francese per l'appunto gli dà il titolo di primo pittore, ingegnere e architetto del re. E sapete tra i quadri che si porta dietro Leonardo nel suo trasferimento in Francia quale c'è? Secondo me potete indovinare anche questo. C'è la Gioconda.
Sale, sale, risale, più fior di pelle, in cima a una montagna piena, piena di stelle. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va.
Una preghiera, due preghiere, pregherò nel dubbio della sera. Un'altra frase, mezza frase, aspetterò.
Da dolore al dolore, scende, scende.
sciavera.
Questa era Ornella Vanoni e Mahmood in Santa Allegria.
Eccoci, tornando al nostro racconto, Leonardo da Vinci morirà poi il 2 maggio del 1519 all'età di 67 anni e le ipotesi inerenti al quadro che ci interessa potrebbero essere due. Secondo alcuni storici, nel 1518 l'artista aveva già venduto la Gioconda insieme ad altre opere a re Francesco I, appunto il re francese che l'aveva ospitato, ma secondo altri invece sarebbe stato il Salai, suo allievo e anche amante, a effettuare la vendita poco prima o poco dopo la morte del genio toscano di Leonardo, appunto. Ma ad ogni modo, noi lo ribadiamo, da quel momento la Francia possiede in maniera del tutto regolare la Gioconda e quindi non ha senso richiederla indietro. E la storia che sia stato Napoleone a rubarci la Monna Lisa, da dove viene? Allora, sappiamo che, certo da documenti storici, che anche nel 1625 il ritratto in questione fa parte delle collezioni reali francesi. Poi nel 1685 si trova a Versailles, nella galleria privata di Luigi XIV. E infine, dopo la Rivoluzione francese, nel 1697, torna al Louvre in esposizione. Forse sarete stupiti nel sapere che però quest'opera fu lasciata abbastanza in disparte, non aveva una posizione prediletta per essere ammirata e fruita dai visitatori del museo già all'epoca. In effetti, se dobbiamo essere onesti, la Gioconda non è che folgori lo spettatore a primo acchito, soprattutto se a paragone di tanti altri quadri che sono di dimensioni maggiori, più colorati o con particolari più elaborati. Ma ecco che arriva il nostro Napoleone, e nel 1800 a Napoleone il dipinto piace così tanto che lo fa trasferire nella stanza da letto della sua prima moglie Josephine, per poi esporlo nuovamente al Louvre dopo la sua incoronazione di imperatore nel 1804.
Cartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco, che sto anche meglio. Voglio vedere se mi stai ascoltando.
Non mi intendo d'amore, non lo so spiegare, ma quando mangio con te ho paura che arrivi il caffè.
Tu sei troppo dolce con me. Vorrei alzarmi da qui, vedere se mi rincorri fuori.
Queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto. Urlarle dentro un bosco, nel vento, per vedere se mi stai ascoltando.
Queste cose vorrei dirtele sopra la tecno, a cartocciarle dentro un foglio.
Evitare.
se parliamo di università o della Serie A.
Queste cose vorrei dirtele all'orecchio,
mentre urlano e mi spingono a un concerto.
Urlarle dentro un bosco, nel letto, per vedere se mi stai ascoltando. Queste cose vorrei dirtele sopra la techno,
a cartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio.
Stasera non mi trucco,
che sto anche meglio.
Voglio vedere.
Grazie Francesco.
Ma veniamo ora all'unico vero furto ai danni dell'opera, che avviene nel 1911 e fu effettuato, pensate un po', colpo di scena da un italiano, tale Vincenzo Perugia. Perugia faceva l'imbianchino al Louvre e durante dei lavori di ristrutturazione, come se nulla fosse, rubò la tela. Probabilmente per farsi un bel po' di soldi e anche per motivi patriottici, perché come in seguito ha dichiarato alle autorità, generando una vera e propria fake news, lui stesso credeva che la Gioconda fosse stata portata in Francia da Napoleone, appunto. Questo furto ebbe un eco mediatico clamoroso per l'epoca e finì su tutti i giornali del tempo e ha sicuramente contribuito a rendere la Gioconda il quadro famosissimo che è oggi. Fatto sta che la Gioconda fu ritrovata solamente 2 anni dopo, fu ritrovata sotto il letto del Perugia. Lui l'aveva arrotolata, appunto perché l'aveva spogliata della cornice e appunto la teneva lì in attesa di venderla, ma appunto varie vendite che aveva provato erano fallite, anche all'estero addirittura provò a venderla, e come ultimo tentativo cercò di vendere l'opera agli Uffizi di Firenze. Per fortuna l'imbianchino è stato scoperto, arrestato per questo reato e il quadro fu restituito alla Francia. Dopo però un periodo di esibizione attraverso alcune mostre in Italia. Non so se tutti avete avuto la possibilità di recarvi al Louvre, a non solo visitare l'intero museo, ma poter osservare questo dipinto. Io sono stata molto fortunata, per ben 2 volte ho avuto modo di ammirare quest'opera. È all'interno della sala dei dipinti italiani. Ha una posizione privilegiata centrale all'interno della stanza, ve ne accorgete seppur non la state cercando perché c'è una folla di numerosi turisti che la fotografano, che cercano di spintonarsi per avvicinarsi il più possibile, anche se sembra non raggiungibile perché è posta dietro un parapetto e anche poi una lastra di plastica che la protegge ulteriormente, quindi è un dipinto di piccolissime dimensioni, in più è distante dalla fruizione, dalla visione ravvicinata del visitatore, e quindi bisogna proprio farsi spazio tra la folla. È, abbiamo detto, un ritratto appunto di questa donna. È un ritratto mezzo busto, la donna ci guarda mentre è seduta su una sedia, infatti poggia le sue braccia sui braccioli della sedia, un dettaglio che quasi nessuno mai coglie, perché si è molto più attratti dallo sguardo di questo soggetto. Infatti si dice che è un'opera enigmatica perché non riusciamo a comprendere se la donna sta sorridendo oppure è semplicemente una sua smorfia, quella che è stata impressa appunto nella tela da Leonardo da Vinci. Però la cosa veramente sensazionale è che se si fissa il nostro sguardo negli occhi appunto della Mona Lisa, lei continuerà a seguirci, perché Leonardo ha per sempre impresso appunto lo sguardo che ci segue anche se proviamo a muoverci pur fissando appunto gli occhi del soggetto. Un'altra cosa misteriosa di questo quadro è quale sia il paesaggio alle spalle della donna, perché appunto c'è rappresentata della natura, come abbiamo detto all'inizio, il soggetto preferito di Leonardo, ma non, gli storici non sono arrivati a un accordo comune su quale sia effettivamente il paesaggio che Leonardo da Vinci ha realizzato sulla tela. Ci sono molte città, che molti storici che cercano di affermare la propria città come quella rappresentata in questo quadro, però appunto sono passati ormai troppi secoli, si è evoluto indubbiamente anche il paesaggio del tempo, quindi non si riesce bene a definire. Però un altro dettaglio di questo quadro è come Leonardo da Vinci abbia davvero dipinto in modo certosino, come solo lui sapeva fare, tutti i dettagli appunto della natura e del paesaggio.
Questa era Mina Blanco e Mina in Un briciolo d'allegria.
Sì, adesso se vogliamo proprio essere coerenti, ecco, con l'incipit del nostro discorso, e care ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo a tutti i costi riprenderci un'opera custodita all'interno del Museo del Louvre. Questa opera dovrebbe essere Nozze di Cana di Paolo Cagliari, detto il Veronese, perché, come suggerito dal suo soprannome passato alla storia, nacque a Verona. tra l'altro, ironia della sorte, queste due tele si trovano esposte nella stessa sala del Museo del Louvre, all'interno del Dipartimento dei Dipinti Italiani, ma nonostante le diverse dimensioni, e credetemi sono effettivamente differenti, nessun visitatore presta sufficiente attenzione all'opera del Veronese. Allora, dicevamo, Napoleone non ha portato via la Gioconda come abbiamo visto, ma portò via dall'Italia durante le sue conquiste tantissime altre opere, e la maggior parte di queste opere non è mai stata restituita dalla Francia, seppur si siano fatti dei tentativi diplomatici per riaverle, per ottenerle di nuovo. Ma ora direi di non contestare questo fatto, perché ahimè è una costante della storia, e anche in Italia ci sono opere provenienti da altre parti del mondo di cui ci siamo appropriati in maniera illegittima durante il tristemente denominato colonialismo predatorio. Comunque, tornando al nostro racconto, Napoleone Bonaparte nel 1797 proclamò le spoliazioni della Repubblica di Venezia in particolar modo, e la grande tela Nozze di Cana fu smontata dalla parete del refettorio dei preti presso il monastero di San Giorgio Maggiore, dove era custodita. Il refettorio è la sala dove i preti si riuniscono per consumare i pasti, e venne tagliata in ben 7 pezzi per consentirne il trasporto, e poi ricomposta a Parigi, viste le imponenti, come ci dicevamo, dimensioni, che sono di 666 centimetri di altezza e 990 centimetri di lunghezza, quindi appunto davvero gigantesca come opera. Nonostante questo, nonostante appunto si trovi nella stessa sala della Gioconda di Leonardo da Vinci, nessuno dei visitatori si sofferma a osservare quest'opera neanche per qualche secondo, perché appunto c'è l'aurea della Gioconda che distrae da quest'altro capolavoro. Tornando a Napoleone Bonaparte, c'è un'altra, possiamo dire, prevedibile sorpresa inerente a questa tela, perché una volta che viene collocata in Francia, dove l'imperatore Napoleone aveva voluto, ci si rende conto che non ha più appunto quell'aurea di magnificenza che invece aveva Venezia. Perché, vi starete chiedendo? Beh, perché la struttura architettonica rappresentata all'interno del quadro non è ovviamente né quella che poteva trovarsi effettivamente a Cana, e nemmeno la nuova collocazione francese decisa, ma è il continuo dello spazio del refettorio dove originariamente l'opera era posizionata. Quindi si creava un effetto ottico illusorio progettato ad hoc, e questo è un altro particolare della tela Nozze di Cana, perché il Veronese ha realizzato quest'opera appunto non solo riferendosi a un'architettura che potesse continuare lo spazio del refettorio, quindi contemporanea al tempo, ma anche i personaggi protagonisti di questo evento biblico vestivano i panni dell'epoca, quindi sembravano effettivamente personaggi contemporanei. Noi solamente nel 1815 avevamo avuto l'occasione, tramite il congresso di Vienna, di riottenere alcune opere che erano state appunto alienate da parte dell'esercito francese, ma la tela delle Nozze di Cana fu trattenuta a Parigi poiché falsamente dichiarata in stato troppo precario per affrontare il viaggio di ritorno in Italia. Abbiamo però, per concludere, una piccola nota positiva. Attualmente, cioè oggigiorno, nel refettorio del monastero di San Giorgio Maggiore a Venezia è posizionata una copia in luogo dell'originale. La copia è stata realizzata con sofisticate tecnologie digitali per ottenere un clone che sia perfettamente identico a quello originale e suscitare lo stesso effetto di continuità architettonica che originariamente era stato pensato dal nostro artista italiano, il Veronese. Fly me to the moon, let me play
among the stars and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Questo era Frank Sinatra in Fly Me to the Moon. E grazie Martina per questa puntata di stasera, questo terzo appuntamento con Onda d'Arte. E quindi tu hai iniziato a collaborare con Radio Onda Italiana con questa proposta di proporre di parlare di arte, ma farlo anche in maniera giocosa, in maniera leggera, però tu hai un curriculum alle spalle abbastanza interessante, è importante, vuoi per sommi capi ricordarcelo?
Sì, io ho avuto la possibilità di studiare storia dell'arte a Milano, nella città di Milano. Io sono cresciuta a Bergamo, quindi poco distante, e ho iniziato a studiare storia dell'arte proprio perché quello che maggiormente mi incuriosiva erano tutti questi aneddoti che si celano dietro le opere d'arte. Solitamente noi fruiamo appunto di musei, mostre, a volte lasciando in disparte tutte queste curiosità che accompagnano le opere, la vita degli artisti, e invece è qualcosa che può maggiormente avvicinarci a questo mondo e, come è successo a me, appassionare maggiormente a quest'altro aspetto della vita culturale. Quindi ho scelto di studiare prima beni culturali e poi storia dell'arte. Lo dico un po' in maniera nazionale, popolare, però è quello che mi è molto più piaciuto è che, stando in Italia, ho avuto la possibilità di vedere opere dal vivo appunto conservate nei musei italiani, ma viaggiando poi si scoprono decisamente altri mondi e altri aspetti di questa materia.
Storia dell'arte naturalmente raccoglie un po' un periodo enorme, lunghissimo, di tutta la storia italiana. C'è un periodo che ti interessa particolarmente?
Io mi sono specializzata in arte contemporanea, un po' perché la città di Milano dà molta più possibilità di approcciare a appunto questo periodo, però durante i miei studi ci sono stati esami inerenti ovviamente a tutti i periodi artistici. Noi a volte sbagliamo nel definire contemporaneo qualcosa che in realtà è moderno, moderno o viceversa. Di solito diciamo arte moderna quando ci si vuole riferire alla contemporaneità. In realtà, banalmente, scusate se dico cose ovvie per qualcuno, però l'arte medievale è quella che appunto va da prima della scoperta dell'America, un po' come si usa definire appunto il periodo medievale, quello più buio della storia, che non è assolutamente buio, perché da lì sono nati poi i periodi più floridi, come quello del
Rinascimento.
Esatto, del Rinascimento, poi dell'Umanesimo, che si è sviluppato così, soprattutto nascendo in Italia. L'arte moderna è quella che appunto va dalla fine del 400, un po' più lungo, fino all'800. E ormai appunto dalla metà dell'Ottocento si studia l'arte contemporanea, che poi si sviluppa fino ai nostri giorni, quindi è veramente molto vario il periodo di definizione di questi tre. Sì.
Poi ci sono periodi storici, diciamo tutto il Novecento, con il futurismo, l'espressionismo, sì. L'impressionismo.
Sì.
E oggi in che periodo siamo, secondo te?
Allora, siamo in un periodo in cui c'è grandissima libertà di espressione, per fortuna, soprattutto nell'ambito artistico, quindi ci sono anche dei movimenti che vogliono essere un po' sovversivi contro certi istituzioni, appunto quelle che magari ci governano. Lo si fa attraverso tantissime forme artistiche, come quella per esempio del video, che la videoarte è un altro ramo molto interessante della contemporaneità, e molti giovani appunto iniziando la loro carriera di artisti approcciano a questo tipo di poi esposizioni.
So all of us.
E questa era Daniela Pes in, nel brano Carme. E Martina, che cosa succede a Milano dal punto di vista artistico? Segui sempre, sei sempre in contatto con tuoi ex colleghi di università? O...
Sì, anche con proprio gli ex colleghi del lavoro. Io ho lavorato per diversi anni all'interno di Pirellian Garbicocca, che è uno spazio espositivo di arte per l'appunto contemporanea, che si trova leggermente fuori il centro di città nel quartiere Bicocca, però è un luogo estremamente ricco di mostre, di eventi, e la cosa più particolare è che è un museo a fruizione gratuita, quindi è molto interessante, soprattutto poi visti i biglietti con prezzi sempre più alti per mostre anche solo temporanee o biglietti d'accesso alle varie istituzioni che si trovano nel centro città. Questo polo museale dà la possibilità in realtà di scoprire mostre temporanee che variano solitamente ogni 4 mesi in ben 2 spazi, quindi è veramente ricco anche il calendario di appuntamenti che si trovano in questo luogo, e se avete la possibilità assolutamente fateci visita, e fate visita in questo luogo. Io ormai non lavoro più lì, però ho un ricordo bellissimo appunto dello spazio, soprattutto perché all'interno il visitatore è libero di fruire delle mostre leggendo i contenuti attraverso un librino che viene dato a disposizione, realizzato ovviamente dalla curatela, ma cosa ancora più interessante è che all'interno dello spazio ci sono i mediatori museali che sono a disposizione del pubblico per rispondere a domande, curiosità, anche semplicemente per farsi raccontare la visita e la mostra, e quindi appunto poter godere da voce di chi appunto racconta, lavora tutti i giorni all'interno dello spazio, e ha anche la possibilità di essere formato dall'artista stesso qualora è ancora in vita, o comunque dallo studio dell'artista, e quindi avere una formazione che è inerente alla mostra in corso.
In chiusura ascoltiamo Levante e Carmen Consoli nello stretto necessario. Hai un ultimissimo suggerimento in conclusione di puntata?
Sì, questa volta cambiamo città e parliamo della mia città natale, ovvero Napoli. Io sono nata a Napoli, ho avuto questa grande fortuna perché è una città ricca di cultura e d'affetto, e suggerisco, se vi trovate in visita, non solo i grandi luoghi più conosciuti di Napoli, ma soprattutto il Museo Madre. È un museo di arte contemporanea, sono un po' di parte, però è un museo a cui non si fa mai caso. In realtà si trova comunque nei pressi del centro storico e ospita per l'appunto opere e mostre contemporanee, quindi è un po' diverso da quello a cui siamo abituati a sentire se pensiamo alla città partenopea, ma è molto ricco di suggestioni anche questo luogo.
Grazie Martina, questa era la terza puntata di Onda d'Arte a cura di Martina Ozzino e ci sentiamo il prossimo mese e ringrazio tutti i nostri ascoltatori e grazie a te per il tuo contributo.
Grazie a te Silvia, buona serata a tutti.
Alla prossima.